Ecco, direi che possiamo immergerci in questo cielo invernale molto pulito non perché siamo a Milano, ma perché il clima qui al nord è particolarmente, lasciatemi dire, tale da invogliare a osservare le stelle. Prima di iniziare e andare lontanissimi, però, vi faccio un attimo rimanere sotto il cielo delle 3 di mattina, 4 di mattina, perché davanti a noi ci sono i due pianeti più luminosi molto vicini. I due pianeti più luminosi e molto vicini che, vabbè, qui nella cupola del planetario sembrano semplicemente due luci un po' più forti, ma se voi vi svegliate alle 3 di mattina e guardate verso sud-est, vi fa un'impressione. Soprattutto Venere, ma anche Giove. Ricordatevi questa cosa qua, che tra 2 giorni, 2 giorni due, vedete che la Luna è abbastanza sottile. Cosa fa la Luna? Fa questa cosa qua. E il 31 si mette qua. Spettacolo nello spettacolo, bellissimo. Speriamo che, ha sempre fatto bello, non faccia brutto solamente quella notte lì. Però sfruttiamoci questa possibilità, che è una possibilità che il cielo ci offre, e giustamente non possiamo perderla. Ecco, quest'oggi parleremo naturalmente dell'oggetto più lontano che sia mai stato esplorato. Parleremo di Ultima Thule, come voi mi insegnate, che è un oggetto al di là di Plutone. Sembrava una cosa impossibile arrivarci, sembrava una cosa impossibile vederlo, eppure l'abbiamo visto e sappiamo molte cose di questo oggetto che ci sta insegnando. Tante cose. Ci sta insegnando tante cose perché l'umanità non era mai passata così vicino a 3.500 chilometri da un qualcosa che non si sapeva come fosse fatto, che significato avesse. E quest'oggi vedremo queste prime informazioni perché sapete meglio di me che tutto è successo nella notte di Capodanno, quando la gente normalmente non pensa tanto alle stelle. Pensa a qualcosa d'altro, ma la natura non è come gli umani, la natura va per il suo corso e New Horizons doveva arrivare esattamente quella notte. E fatemi anche, se volete, cominciare in maniera abbastanza estemporanea, come qualche volta facciamo. Qui è mezzanotte, tutti festeggiano, tutti sono contenti, lo 000 cosa vuol dire? No, qui non è mezzanotte, 33 minuti. Ora est degli Stati Uniti, sono le 6:33 della mattina e questi ragazzi che sono tutti attorno a un signore di cui oggi parleremo perché è una persona che ci ha permesso di fare questa magia, ecco, loro festeggiano il momento in cui la New Horizons, la navicella, rasenta quell'oggetto lontanissimo. Ce l'ha fatta, sono passati 12 anni. È un viaggio complicatissimo, freddissimo e pericoloso, ce l'ha fatta finalmente. Ecco, sono le 6:33 della mattina del 1° di gennaio qua in Italia, ma non si sa ancora se tutto è andato bene. Perché? Perché se tu rasenti qualcosa lontanissimo e questo qualcosa è lontano 6 miliardi e mezzo di chilometri, prima che ti arrivi il segnale passano più di 6 ore. E allora, guardate, la sala di controllo della John Hopkins University, quando comincia a battere le mani, e quando Alan Stern con Alice Bowman, che è colei che ha sempre pilotato questa navicella, si fanno i complimenti reciproci, quando sono già più o meno le 4 del pomeriggio, le 16:30 ora italiana, perché in quel momento la navicella ha mandato un segnale che se l'era cavata, che era salva, che aveva fatto le cose bene e quindi che aveva acquisito delle informazioni, informazioni che erano nei suoi computer e che avrebbe riversato di lì a poche ore. Ricordatevi che non si sapeva assolutamente nulla di quello che sarebbe successo e di lì a poche ore l'umanità, tutti noi, la scienza, l'umanità intera avrebbe cominciato a capire queste cose ed è una cosa tremendamente interessante questa che racconteremo questa sera. Vi faccio notare che Alan Stern, lo scienziato che ha voluto questa missione, è un uomo che oltre che scienziato ama le cose impossibili. Ecco, mettiamolo in questo modo, ama le cose impossibili, perché sembrava, lui non è molto anziano, vedete, del 57 è nato, quindi ha circa 60 anni, ha voluto per tutta la vita andare a Plutone e anche al di là, e questa cosa è iniziata, pensate, quando lui era ancora studente. Nel 1990 pensò a un primo modo di andare a Plutone e poi ci ritentò negli anni seguenti, nel 91, nel 92, nel 94, nel 97, ci è riuscito solamente nel 2001, ci è riuscito perché ha voluto assolutamente questa cosa. Qual era il problema? Il problema è che andare a Plutone e anche oltre Plutone è una cosa molto costosa, tanto costosa che è stato proprio un problema di costi. Come vedete, le sue varie proposte avevano sempre dei costi abbastanza elevati, $1 miliardo, $2 miliardi di dollari, e questo ha un po' bloccato la cosa. Quando i costi sono abbassati a circa 700 milioni, che non è una cosa da poco, ma è certamente un po' meno di prima, e quando soprattutto, qui siamo nel 2001, quando la tecnologia è avanzata al punto da poter permettere di fare bene quelle cose che sono veramente molto complicate, allora la cosa si è realizzata. Però vi dicevo, è un uomo a cui piacciono le cose impossibili. Insomma, se io devo andare nel freddo assoluto da quelle parti, a Ultima Thule siamo 270 sotto zero, io non posso usare il sole, neanche lo vedo il sole, devo usare una batteria al plutonio radioattivo e devo averne parecchi chilogrammi di questo plutonio. Sapete che quando New Horizons è stata costruita, tutto il plutonio della Terra è stato utilizzato, lui l'ha preso in America, l'ha preso nei paesi arabi, l'ha preso in Russia, l'ha portato a casa per fare questa batteria termonucleare, che è la fonte di energia primaria di questa navicella. C'è anche da dire che proprio l'aver costruito questa navicella è stata una cosa quasi miracolosa, perché fino al 2001 la NASA non diede il là, cioè non diede i soldi, e la navicella bisogna costruirla con tanto lavoro e con tanti anni e con un team di molte persone, e normalmente ci vogliono 10 anni, 20 anni. Ricordatevi che per esempio Rosetta l'hanno costruita in 20 anni, e invece nel caso di New Horizons le cose non erano così. New Horizons è una navicella con 7 strumenti di altissima tecnologia, vuol dire che mai erano stati costruiti strumenti così efficienti, per esempio la camera che ci ha mandato le immagini, lo spettrometro che ci ha mandato le informazioni compositive e altre cose. Ecco, questi strumenti sono stati realizzati in 4 anni e mezzo, che è una cosa apparentemente impossibile, è quasi un miracolo. E voi direte, ma perché? Perché l'hanno fatta così velocemente questa cosa? Parleremo poi un po' più approfonditamente di alcuni di questi strumenti. Perché per arrivare a Plutone e andare al di là, la strada è talmente lunga che se ci vai in diretta ci impieghi decenni. E Alan Stern sapeva che doveva per forza partire il mese di gennaio del 2006. Perché? Era obbligatorio questo. Ecco perché ha fatto la navicella in 4 anni e mezzo, perché partendo nel gennaio del 2006, l'anno dopo la navicella avrebbe sfiorato Giove, e Giove avrebbe dato l'impulso, cioè il gravity assist, per andare a Plutone in solo 9 anni, e per andare a Ultima Thule in solo 12 anni. Quindi doveva assolutamente partire e ce l'ha fatta. E questo è, lasciatemi dire, un miracolo ancora superiore di quelli precedenti. Naturalmente, se tu passi dalle parti di Giove, cosa fai? Stai lì con gli occhi bendati? Certamente no. Hai una camera, la camera LORRI, che è la migliore che sia mai stata costruita. Pensate che le immagini di Ultima Thule, come vi racconto fra un attimo, fra poco, sono state realizzate con 0,1 secondi di posa. A quella distanza, quasi dove non c'è luce, LORRI è stata perfettamente tarata su Giove, ha passato dalle parti di Io scoprendo un gigantesco vulcano, Zastar, che è uno dei più grandi del satellite, ha osservato in parte Europa, e questo ha reso chiaramente possibile che una missione così lontana avrebbe avuto, se non altro, grande possibilità di successo. E poi lasciatemi dire, Plutone era questa cosa qua. Il telescopio spaziale Hubble, con la sua capacità enorme, ci dava questa immagine di Plutone. E invece, nel 2015, alla metà di luglio, è cambiato tutto, perché New Horizons ci ha dato un mondo completamente differente da quello che immaginavamo, anche il satellite Caronte, che è quasi un pianeta lui stesso. Vi faccio semplicemente un flash, ci ha fatto vedere che questo corpo di ghiaccio ha delle montagne altissime che arrivano a 4.000 metri, ma non sono montagne di roccia, sono montagne di ghiaccio. E la domanda, o la, diciamo così, la curiosità, perché ci sono montagne di ghiaccio su un corpo così lontano che dovrebbe essere morto? La risposta è incredibile. Su Plutone c'è una grande zona bianca, zona che è incavata, è una zona che vista in maniera molto dettagliata, è un grande bacino da impatto, che al di sotto del calore che fa emergere se stesso muovendo questo ghiaccio, e questo bacino da impatto è un po', come dire, l'impronta di quel momento in cui nacque il sistema di Plutone con Caronte. Qui probabilmente un oggetto della fascia di Kuiper, dove poi New Horizons si è, diciamo così, allungata negli anni successivi, un oggetto della fascia di Kuiper ha colpito Plutone, l'ha sfondato. Questo è l'impatto da cui è nato Caronte, un'immagine, una storia che mai avremmo immaginato, e tutto questo è raccontato. C'è anche da dire che mai saremmo andati a Ultima Thule se questi due ricercatori, David e Jin Liu, non avessero, non casualmente, ma volutamente, guardato insistentemente al di là di Plutone. Ricordatevi che per guardare al di là di Plutone al giorno d'oggi bisogna andare verso la zona del Sagittario, dove c'è una gran valanga di stelle. Loro, con il telescopio hawaiano infrarosso che hanno al Mauna Kea, hanno osservato per anni e alla fine hanno scoperto questo piccolo oggetto. Sembrava una cosa da niente questo piccolo oggetto, ma non era una cosa da niente, perché si muoveva molto lentamente, talmente lentamente che doveva essere molto lontano, talmente lontano da essere al di là di Plutone. Era il primo oggetto al di là di Plutone, siamo nel 92, nessuno aveva mai immaginato che di lì a 20 anni se ne fossero scoperti migliaia di oggetti. Quindi che c'è una fascia di oggetti, e non sappiamo se fatti di ghiaccio o solo di ghiaccio o anche di roccia, una fascia di oggetti che circonda l'orbita di Plutone. Devo anche dirvi che tendenzialmente questa fascia di oggetti la immaginiamo come una specie di fascia come la fascia degli asteroidi. In realtà non è esattamente così, perché la fascia degli asteroidi è quasi comparare al piano del sistema solare. La fascia di Kuiper, come si chiama, è in parte complanare e in parte no. Cosa voglio dire? Se voi la guardate in 3D, vi accorgerete che c'è una parte che è sul piano dei pianeti. Si chiamano oggetti di Kuiper freddi. C'è una parte che invece è molto diffusa, vedete, va un po' in su e un po' in giù. Questi vengono chiamati oggetti di Kuiper caldi. Sono più interessanti quelli freddi o quelli caldi? Bella domanda. Sono più interessanti quelli freddi, perché? Perché quelli caldi, dal momento che si sono spostati dal piano, vuol dire che hanno subito dei traumi durante la loro storia, quindi non sono più come erano all'inizio, come erano i primordi del sistema solare. Quelli invece freddi che stanno sul piano, e Ultima Thule è uno di questi, quelli freddi si intendono esattamente come erano all'inizio del sistema solare. Quindi andare a osservare là dentro, nella zona fredda della fascia di Kuiper, vuol dire andare ai limiti della formazione del sistema solare. Laggiù dovremmo imparare come siamo nati noi e forse come sono nati i sistemi planetari. Ecco l'importanza di questa osservazione che è stata fatta. Però, voi capite, il primo oggetto, poi ce ne sono stati altri centinaia o migliaia, ma insomma, New Horizons, quando ha sfiorato Plutone, mica poteva cambiare la direzione in modo che potesse andare a un oggetto desiderato, doveva andare verso qualcosa che c'era già. Ma questo qualcosa, questo oggetto, questo transplutoniano che si poteva esplorare, Quando è partita New Horizons non era ancora stato scoperto. Ecco un'altra cosa miracolosa che ha fatto Alan Stern. Si è fatto prestare il telescopio spaziale Hubble, ha fatto guardare al telescopio spaziale Hubble nella zona dove c'è Plutone, ma in là, oltre Plutone, e ha fatto questa scommessa con l'allora direttore dell'Hubble Space Telescope che stava al Timora. Questa scommessa era: se tu mi dai per qualche settimana il telescopio spaziale Hubble, in modo che noi guardiamo al di là di Plutone, insomma, se c'è qualcosa che è nella direzione di New Horizons, promettimi che poi mi ridai altro tempo per andare a vedere bene se questo oggetto è raggiungibile oppure no. Naturalmente il direttore, con tutto quanto programmi vari sul telescopio spaziale deve gestire, non poteva mica dire a qualcuno che magari aveva preso tempo, adesso lascia il tempo a Alan Stern che forse troverà qualcosa. Ha usato il suo tempo. Il suo tempo, che è un tempo speciale, che il direttore può utilizzare in casi speciali, mettete, esplode una supernova, c'è un evento, una cometa, solo il direttore può decidere di questo tempo, ha utilizzato il suo tempo, tanto scoprirà niente questo qua. E invece no, perché? Perché è nella zona esplorata, pensate, 83 riquadri della camera più efficiente che c'è su Hubble, quella che si è appena guastata e che poi hanno riparato. Su questi 83 riquadri sono stati scoperti 3, 4, 5 oggetti possibilmente raggiungibili. Di questi 5 oggetti possibilmente raggiungibili, a questo punto, Alan Stern ha richiesto al direttore, adesso tu li vai a guardare e andiamo a vedere se ce n'è qualcuno che è perfettamente raggiungibile. Detto fatto, ha avuto ancora tempo, perché le promesse vanno mantenute, almeno nella scienza si fa così, e l'oggetto che poi verrà chiamato Ultima Thule è stato indagato profondamente dal telescopio spaziale Hubble. È stato chiamato inizialmente PT1, che vuol dire un oggetto che probabilmente è un target adeguato, e a questo punto è nata la ricerca. È un oggetto, vedete, come gli altri tre d'altra parte, che stanno nella fascia fredda. Nella fascia fredda, avete capito, è un oggetto abbastanza circolare come orbita, abbastanza complanare con quello degli altri pianeti, ma a differenza degli altri due, PT2 e PT3, era perfettamente quasi sulla direttiva di New Horizons, perché Alan Stern, e l'ultimo miracolo penso che lo farà ancora nei prossimi anni, Alan Stern pensava che se l'oggetto al di là di Plutone era perfettamente in direzione, New Horizons avrebbe dovuto spendere poco di combustibile di bordo, e se ne spendeva poco, dopo Ultima Thule ne sarebbe rimasto, e voi avete già capito cosa voglio dire. Questo è PT1, solo il telescopio spaziale Hubble lo può vedere, e praticamente non vede quasi nulla, vedete? È solamente un puntino di mezzo pixel al di là di Plutone. E le caratteristiche, vedete, lo fanno un oggetto tremendamente lontano, ci impiega quasi 300 anni a fare un giro attorno al Sole, vedete, quasi 300 anni, però l'inclinazione di 2 gradi lo fa essere un transplutoniano freddo. La distanza di 40 o 46 unità astronomiche ci dice che ha un'orbita quasi circolare, esattamente come la si vorrebbe per un oggetto primordiale. Però PT1 è un nome brutto. Vabbè, siccome è stato scoperto poi nel giugno del 2014, l'hanno chiamato 214 MU69, che è ancora più brutto. E allora cosa fa la NASA, che ha il fiuto per queste cose, e anche per attirare un pochettino, diciamo così, la gente? Alla fine del 2007 è stato fatto un concorso, un mese, si è chiesto un po' tutto il mondo di fare delle proposte. Come lo chiamiamo questo PT1 a cui arriverà New Horizons? Sono stati coinvolti 115.000 partecipanti, un po' da tutto il mondo, vedete, da 190 nazioni, 34.000 volte è venuto fuori Ultima Thule, perché è un nome simbolico. Sapete meglio di me che Ultima Thule, per diciamo così, la storia dei Celti, era l'ultima terra prima del polo. una terra che nessuno pensava che sarebbe mai stata raggiunta, ed era proprio l'ultima terra del mondo. PT1 è l'oggetto più lontano che l'umanità ha osservato, e conseguentemente l'idea di chiamarla in questo modo era un'idea molto molto buona ed è stata accettata. Certo che se vedi un puntino piccolo piccolo che a malapena è di mezzo pixel, come fai a dedurre delle caratteristiche? Perché per andarci là ci vai, ma devi sapere qualcosa prima, devi sapere cosa troverai almeno. Beh, il telescopio spaziale Hubble qualcosa ha fatto, ma non tanto. Una cosa però è piuttosto importante, è questa. Vedete, qui ci sono le inclinazioni orbitali e qui c'è l'arrossamento, cioè quanto l'oggetto è rosso. Noterete come quando l'inclinazione è molto bassa, cioè quando siamo sul piano, cioè quando abbiamo dei transplutoniani freddi, l'arrossamento è elevato. Sono oggetti primordiali questi, e Ultima Thule sta in questa zona qua, quindi non vi dico quanto è complicato aver fatto questa misura di arrossamento, ci vogliono dei filtri che Hubble ha a bordo e lavorandoli con molta cura, però quelli diciamo freddi sono abbastanza rossi, quelli caldi, cioè quelli un po' dispersi, sono un po' meno rossi. E se sono rossi cosa vuol dire? Vuol dire che la loro superficie non è stata modificata da 4 miliardi e mezzo di anni. E per diventare rossa cosa vuol dire? Vuol dire che non è solamente di ghiaccio di acqua, ma anche di ghiaccio di carbonio, anidride carbonica, metano, forse anche di ghiaccio di azoto come l'ammoniaca. Ecco, tutte queste cose depongono a farci pensare che veramente Ultima Thule può essere un oggetto primordiale, che non l'ha mai toccato nessuno. E questo è quello che si voleva. Un'altra cosa che si chiede a un oggetto, seppur lontanissimo, è se ruota, a che velocità ruota. E qui è venuta fuori una cosa molto strana, vedete. Anche qui Hubble è stato coinvolto in maniera piuttosto pesante, vedete. Pesante vuol dire una decina di giorni continui di osservazione. E se voi guardate le curve fotometriche, sono 200 ore di osservazione, le curve fotometriche sono curve fotometriche statiche. Cioè sembra che quell'oggetto lontanissimo non cambia mai di luminosità. Attenzione che quando dico luminosità dico magnitudine 27, che è una cosa folle. Però la luminosità sembra non cambiare mai. E allora uno dice, ma diavolo, va bene, è rosso. Ma può un oggetto lontanissimo non mostrare variazioni fotometriche, cioè non ruotare? È una cosa stranissima questa. Non c'è nessun oggetto al mondo, nel cosmo, che non ruoti. Perché questo non ruota? E se ruotasse, perché l'andamento fotometrico è così stabile? C'è qualcosa che non quadra. E questo è un altro mistero che si aggiungeva. A questo punto però siamo all'estensione della missione, perché tutto è andato bene con Plutone, e Alan Stern, una volta che aveva trovato Ultima Thule per raggiungere, però aveva fatto semplicemente il primo step di un lavoro. Perché tu puoi dire che c'è un oggetto interessante da osservare, ma la NASA ti deve dare i soldi, ti deve estendere la missione. Prima che questa cosa succedesse, cioè prima che la NASA si convincesse, Alan Stern aveva già deciso che bisognava correggere la traiettoria subito, appena dopo Plutone, perché sennò la direzione non sarebbe stata più adeguata per il raggiungimento dell'obiettivo. Mancavano 2 anni al momento in cui la NASA ha detto sì, i soldi te li diamo, ma lui ha fatto subito questa cosa per avere, diciamo così, la certezza che poi, una volta avuto il finanziamento andasse a buon fine. Vedete, proprio subito dopo il mese di luglio del 2015 vennero programmate 4 modifiche di traiettoria, piccole, ma voi capite bene che se io faccio modifiche piccole da lontano, poi queste risultano come modifiche grandi nel momento fatidico. Queste 4 modifiche prima che la NASA accettasse. Siamo nel luglio del 2016, c'è un comitato che deve decidere, un comitato esterno di scienziati, che deve decidere quali missioni continuare a finanziare. Ce ne sono tantissime di missioni, ce ne sono una cinquantina, ma il comitato decide che queste 9 missioni andranno continuamente finanziate, e tra queste una delle migliori in assoluto è la New Horizons, perché aveva fatto cose magnifiche su Plutone e poi sarebbe andata laddove nessuno è mai andato. Anche la Reconnaissance Orbiter, vedete, attorno a Marte, era della stessa eccellenza. Però il 16 di luglio del 2016 finalmente arriva anche il finanziamento per prolungare la missione. Allora Alan Stern ricongiunge il suo team e cominciano a lavorare nella maniera che vi ho detto. Naturalmente siamo arrivati fin qua, ancora qualche piccola variazione di traiettoria e poi siamo a ultimature. Adesso ci siamo veramente anche di noi tra non molto. Intanto che andiamo in uno spazio così lontano, visto che passiamo in mezzo alla fascia di Kuiper, qualche oggetto che magari non verrà avvicinato ma che può essere osservato, naturalmente la camera LORI lo fa. Questo è un oggetto transplutoniano di cui si fa misure fotometriche e misure anche di composizione. Tutti questi risultano veramente, questo risulta anche questo rosso con un senso di rotazione abbastanza ben definito. Questo ruota, molti altri ruotano, ultimature non ruota, mamma mia, questa è una cosa che rimane veramente molto strana. Però, guardate, questa è la prima immagine che LORI, la camera di bordo, riprende di ultimature. Siamo ancora lontanissimi, come vedete, 180 milioni di chilometri sono un'infinità. Però vi faccio vedere questa immagine per farvi capire che ultimature è praticamente immersa in una valanga di stelle. Vi accennavo prima che ultimature insieme a Plutone si trova nel Sagittario e quindi è logico che ci siano tantissime stelle al seguito. E voi capite che è già difficilissimo individuare sto piccolo puntolino in mezzo a così tante stelle, ma questo dà anche un vantaggio. Se ci sono così tante stelle, volete che questo piccolo transplutoniano prima o poi non passi davanti a qualche stella? E Alan Stern ha avuto anche questa idea, è questa idea, un'idea quasi folle. Andiamo a cercare, si può fare al giorno d'oggi con dei calcoli molto complicati, se per caso il nostro target, il nostro ultimature passasse davanti a qualche stella, perché se lo fa, noi possiamo osservare delle occultazioni e dal modo con cui l'occultazione può avvenire possiamo dedurre informazioni molto importanti e è l'unico modo per avere queste informazioni, perché neanche il telescopio spaziale Hubble di informazioni serie ne ha avute. Beh, il concetto è molto semplice, ma poi la realizzazione è molto complicata. Questa è una stella lontana del Sagittario, questo è il vostro transplutoniano. Se voi siete a terra nel posto giusto, quando il transplutoniano passa davanti alla stella, la stella viene un po' nascosta, un po' si spegne e poi si riaccende. Voi siete qua su una striscia, ci mettete tanti tanti telescopi e quello che vede il primo non vede niente, il secondo vede un pochino, il terzo vede proprio bene, l'ultimo non vede niente. Alla fine si ha tutto il passaggio dell'oggetto davanti alla stella. Ma se l'oggetto ha una forma, tu qui vedrai inizialmente un passaggio molto veloce, poi un passaggio intenso, poi un passaggio un po' più veloce, poi un passaggio velocissimo, alla fine deduci la forma. Questo è un mezzo potentissimo. Veramente potentissimo, guardate, non è ultimature, ve l'avevo fatto vedere forse un'altra volta, non questo, però questo è un asteroide, di cui non si sapeva nulla della forma. L'asteroide passa davanti a una stella lontana, tutti questi, diciamo così, segmenti sono osservatori che guardano quanto tempo diminuisce la luce della stella. Mettendo assieme tutti questi dati, viene fuori la forma dell'asteroide. Questo è un asteroide abbastanza allungato, ma addirittura in un caso estremo, se gli asteroidi sono due, nel senso che uno orbita attorno all'altro, un asteroide binario, tu vedi un primo oggetto qua, poi niente, poi ne vedi un altro e capisci, anche se a terra si vede semplicemente un puntino, capisci che quello è un oggetto binario. È uno strumento potentissimo questo, però ci voleva qualche stella che passasse qualche stella che venisse diciamo così sorpassata nel modo giusto da parte di ultimature. E allora guardate, la ricerca il 3 di giugno del 2017 ha dato questo risultato: una stella lontanissima del Sagittario avrebbe sarebbe stata nascosta da Ultima Thule in questa striscia, dal Sudafrica al Sud America. Cosa fanno quelli del team? Mandano una valanga di telescopi qua, e una valanga di telescopi qua, ovviamente sono telescopi che si devono spostare, quindi sono 25 telescopi da 40 centimetri, pensate, dei Dobsoniani però equipaggiati con i computer per poter guidare bene le stelle, e si mettono lungo questa fascia, L'osservazione avviene il 3 di giugno, tutti osservano nel modo giusto, nel momento giusto, ma nessuno vede niente. Cioè, Ultima Thule non passa davanti alla stella. Cos'era successo? Era successo che la posizione della stella e anche la posizione dell'asteroide, non essendo perfettamente note, c'erano delle incertezze, hanno fatto sì che il punto in cui è stata osservata l'occultazione non era quello giusto. Guardate quanta gente è stata coinvolta, Una cinquantina di persone coinvolte con tutti questi telescopi che sono mosse dall'America in giro per il mondo. Ma alla Stern assolutamente non si è dato per vinto. Perché? Perché, questo è il risultato che vi ho detto prima, questo è il telescopio, uno dei 25 telescopi, e questo è il risultato. Praticamente le scie, che vuol dire osservare la stella in maniera continuativa, non si sono mai spente, e quindi l'asteroide non è passato davanti alla stella. Il 10 di luglio, quindi poco tempo dopo, c'era un'altra occultazione, questa volta ancora più rischiosa. Perché? Perché non era su terra, era su mare, sull'Oceano Pacifico. Cosa ha chiesto alla stella? Ha chiesto aiuto al SOFIA, o SOFIA, che è il praticamente un telescopio da 2,5 metri, aerotrasportato nella stratosfera. Costa tantissimo questa osservazione, però il vantaggio di un aereo è che vai esattamente nel momento giusto, nel punto giusto. Questa è la camera di controllo e questo è il telescopio da 2,5 metri. Sofia passa esattamente nel momento giusto, vede benissimo la stella, la vede, e la stella non si attenua mai. Anche stavolta fallisce l'occultazione. Ma la stella, come dicevo prima, è un uomo miracoloso, perché 7 giorni dopo c'era un'ultima possibilità questa volta, ancora in un posto veramente complicato, la Patagonia. Il 17 luglio in Patagonia fa un freddo terribile, è pieno inverno. Bene. Tutti i telescopi sono stati pilotati in Patagonia, sono i 25 telescopi messi lungo la fascia di totalità. Guardate cosa fa questo signore con la mano, 5, questa volta 5 di questi 22 hanno osservato un'occultazione, questa volta è andata bene e l'occultazione ha dato risultati veramente eccezionali. Guardate cosa succede. Guardate quanto è breve. Ecco qua, vedete? Questo è il tempo massimo, vedete? Però lungo la fascia, ogni 4 km c'era un telescopio e uno ha visto questo tempo, un altro ha visto un tempo un po' meno, da 0,2 secondi a 2 secondi. Mettendo insieme tutte queste cose, ci si è accorti che Ultima Thule non è una cosa sferica, ma è una cosa di forma molto allungata. Una cosa di forma talmente allungata che potrebbe essere addirittura non un asteroide singolo, ma un asteroide doppio. Forse addirittura un asteroide in orbita attorno a un altro. Questa era una delle possibilità. E questa possibilità è stata, e qui sono velocissimo, confermata pochi giorni prima, del 4 di agosto del 2018, da un'ultima occultazione che è stata osservata in Tanzania e ancora in Sud America con tantissima difficoltà. Perché? Perché qui il tempo è stato sempre brutto tranne un unico momento in Tanzania. Guardate quante nuvole, ci porti 25 telescopi e poi è sempre nuvolo. Però ci fu un momento in cui c'è stata l'occultazione, che ha confermato la forma anomala. ma questo oggetto lontanissimo come può avere una forma così anomala? Cosa vuol dire questa forma? Si mettono insieme le cose, si può ricostruire la forma, ed è una forma, vedete, a spagnoletta. Spagnoletta può voler dire che il corpo è allungato, che il corpo è fatto da due oggetti, magari in orbita oppure attaccati, con un dettaglio in più, perché ve la ricordate la occultazione di Sofia del 10 di luglio? Non avevano visto nulla, ma riguardando bene la fotometria si è visto che per 0,01 secondi c'è stato un bip, molto lontano, e questo bip non è sicuro ancora, ma potrebbe essere un satellite che si trova a 250 km di distanza dal primario. E se questo fosse dimostrato, si capirebbe come mai questo doppio oggetto non ruota nella posizione dove si pensava che fosse, ma ruota attorno al baricentro comune tra se stesso e il proprio satellite. Devo dire che New Horizons sta cercando disperatamente satelliti, non abbiamo ancora, oggi che parliamo, una planimetria completa del dintorno per capire se uno o più satelliti sono effettivamente presenti. Quindi informazioni veramente molto importanti, vedete, informazioni che mai e poi mai si sarebbero potute acquisire con mezzi normali da terra. E questo era un antipasto fondamentale. Certo che siamo nella zona fredda, siamo in una zona dove tutto è primordiale, siamo in una zona dove tra i vari trasplutoniani ci sono anche quelli che sono compagni di Plutone, vedete, come Eris, Makemake, eccetera. Questa è una zona fredda dove ciascuno immaginava che un oggetto fosse un oggetto con forma regolare, con forma normale, con forma più o meno sferica, vatte alla pesca, con forma comunque primordiale e molto migliore che non questi altri oggetti molto grossi. Eris sarebbe bellissimo da vedere, Makemake, eccetera, tutti bellissimi, interessantissimi, ma non primordiali. Non primordiali perché nella parte calda. Questi hanno avuto un'evoluzione geologica, sono anche grandi tra l'altro, quasi come Plutone, mentre invece Ultimature, non ve l'ho detto, ma le dimensioni vennero acquisite in maniera quasi certa dalle occultazioni, le dimensioni sono inferiori a 50 km, che uno potrebbe dire piccolo, uno potrebbe dire grande se lo paragonassimo a una cometa, però diciamo dimensioni piccole che evitano comunque qualunque evoluzione geologica intrinseca, quindi veramente un oggetto primordiale. E allora si va pian pianino, guardate gli anni, si parte nel 2006, per arrivare in questa zona lontanissima, guardate gli anni, vedete, intanto si muove chiaramente Plutone, si muove chiaramente anche lei, Ultimature, che tra l'altro gli americani chiamano Tole, come, ecco, si arriva in questo momento qua, a questo punto, insomma, tu passi molto vicino, ma se molto vicino ci fossero dei satelliti, ci fossero degli anelli, ci fosse del materiale, rischi veramente tanto. A questo punto, una delle cose che si doveva fare era verificare se i dintorni non fossero per caso intasati da materiale che desse fastidio. Basta un brufolo di materiale per distruggere tutto. Non ve l'ho detto, forse non ve l'ho detto, ma noi andiamo giù a quella Ultimature a 50.000 km all'ora, che se fate i conti sono 14 km al secondo. Un pulviscolo a 50.000 km all'ora è un colpo da cannone, non te lo puoi permettere. E bisognava decidere e verificare che si fosse in una zona pulita, perché altrimenti si decideva di andare molto più in distante. Meglio andare più distante ma sicuri che andare vicini e non sicuri. Le immagini in avvicinamento sono sempre molto confuse, però a questo punto, vedete, queste sono immagini che pian pianino ci portano all'ora X. Cosa succede? Succede che la luminosità dell'oggetto aumenta. È ovvio che aumenta, perché diminuisce la distanza, ma la fotometria dell'oggetto è sempre costante. Questa è una cosa abbastanza enigmatica. Ancora una volta, anche se questa volta la camera Lori con queste immagini avrebbe potuto fare fotometria molto buona, ancora una volta non si vedono variazioni fotometriche. Sembra che non ruoti questo benedetto oggetto. È sempre più misterioso. Perché non ruota? Che strane caratteristiche può avere? Ricordiamoci che è un oggetto che si era capito ormai dalle occultazioni che non poteva essere forma, non poteva avere forma circolare, ma una forma comunque abbastanza allungata. Si fanno delle pose profondissime, più o meno tra agosto e settembre, per vedere se i dintorni sono intasati da qualcosa, anelli, può essere, chi lo sa, satelliti, non si scopre praticamente nulla. Attenzione che quando io dico pose profondissime, dico pose di qualche secondo, perché le pose normali della camera lorica, una camera fenomenale, è un telescopio da 20 cm con un sensore speciale, le pose sono di 0,1 secondi, 0,15 secondi, e sono pose quasi a saturazione. Immaginate che efficienza ha il sensore elettronico di questa camera. Si fanno studi intensivi e si decide, si scopre, che non c'è praticamente nulla. A questo punto viene presa la decisione. Erano due le possibilità: o si va alla distanza in cui si è osservato Plutone, 12.000 km, però l'oggetto è piccolo, oppure si va alla distanza tre volte più interna, 3.500 km, meravigliosa questa distanza, perché avremmo una risoluzione migliore a quella di Plutone. Questa è la cosa ottimale, ma questa è la cosa che sarebbe stata costrizione fare se c'erano degli oggetti che avrebbero dato fastidio. Tutto pulito, si decide di andare a 3.500 km di distanza. E questo è un po' il piano, vedete, sembra complicato, ma in realtà non lo è. Ricordiamoci che siamo a 6 miliardi e mezzo di chilometri, quindi le radioonde ci impiegano 6 ore e 8 minuti ad arrivare. Quindi tutto quello che succede noi lo sapremo dopo 6 ore e 8 minuti. Si comincia a lavorare al 30 e 31 di dicembre, perché prima si vedono semplicemente dei pixel, uno o due pixel, dal 30 al 31 di dicembre fino al 3 di gennaio. Si mettono tutte le strumentazioni in azione da circa 60.000 km in andata fino a 60.000 km in uscita, però qualcosa si fa anche a 1 milione o 2 milioni di chilometri, perché al 30-31 di dicembre siamo più o meno a 1 milione, 2 milioni di chilometri. A 50.000 chilometri all'ora ogni giorno fai un chilometro, fai 1.200.000 chilometri, quindi 1.200.000 chilometri al giorno. Se tu fai qualcosa il 30 o 31 sei a 2 milioni di chilometri. Qualcosa comunque si è cominciato a acquisire già in quel momento. E poi era importante perché in questi pallini azzurri che vedete c'erano dei riversamenti di informazioni a terra, e quindi queste informazioni si voleva essere sicuri che arrivassero e arrivassero pulite. Questa è la prima immagine, vedete, da 2 milioni di chilometri, che è un'immagine scarsa naturalmente, ci mancherebbe, la distanza di questo diametro sono 3 pixel, però è un'immagine che già è esplicativa di che cosa? Del fatto che l'oggetto è non sferico. E quando vengono prese immagini di questo tipo, questa è un'immagine lavorata in modo di tirar fuori dei dettagli, quando vengono prese immagini di questo tipo a distanza di qualche decina di minuti, fino a 3-4 ore, si vede che questa specie di penna, vedete, si muove in avanti e indietro. Se questa penna si muove in avanti e indietro, la fotometria non cambia, ok? Quindi questo è un oggetto che ha la forma molto allungata e che sembra che ruoti sul davanti, come se l'asse di rotazione ci guardasse. Forse si comincia a intuire il perché di questo misterioso e apparente mancanza di asse di rotazione. Ecco, la prima immagine che ha cominciato a stupirmi e se volete anche emozionarmi è questa. Guardate, è pazzesco, perché siamo ormai a pochissime ore dal flyby e si vede benissimo che questo è un oggetto clessidra. esattamente come aveva visto l'occultazione stellare. Si vede anche dalle misure che le misure sono di circa 30-40 km, esattamente come aveva visto l'occultazione stellare. Però diciamo che non si vede nulla, si vede semplicemente la forma. E l'asse di rotazione è infilzato sulla parte maggiore di questa clessidra. E siccome la New Horizons guarda l'asse di rotazione, questo ruota come se fosse un'elica. È una situazione naturale incredibile, ma vedete la natura com'è strana. Con tutte le posizioni in cui poteva ruotare, ha l'asse esattamente lungo la nostra visuale. E quindi questo ruota come un'elica. Chiaramente non cambia la fotometria, però la rotazione ce l'ha. E è proprio perché ruota in questo modo che non cambia la fotometria. E poi ci si avvicina sempre di più. Ci si avvicina sempre di più e si cominciano a percepire dettagli, non è ancora chiaro se sono due corpi attaccati oppure sono due corpi staccati. Certamente sono due corpi, uno diciamo figlio dell'altro, ci si avvicina. Notate anche che siamo adesso in questo momento all'inizio del primo di gennaio, vedete, si aumenta la risoluzione, si è quasi il flyby è alle 6:33, quindi siamo tre ore prima del flyby. Si vedono sempre cose più enigmatiche su questo oggetto, che almeno da queste immagini, e poi verrà confermato, non risulta un oggetto doppio in orbita, risultano due oggetti che si toccano. Cosa mai vista questa? Due oggetti che si toccano. Siamo, guardate, questo è il tempo universale, da noi sarebbero le 6:01, quindi è mezz'ora prima del flyby. Mezz'ora prima del flyby vuol dire qualcosa come 30.000 km e si vedono dettagli nitidi. Un oggetto di questo tipo non l'aveva mai visto nessuno, neanche di queste dimensioni. Ci si chiede come abbia potuto formarsi questo oggetto, e qualche domanda e qualche risposta ce la stiamo facendo, diciamo, in queste prime considerazioni. Vedete? Questo è in maniera accelerata quello che pian pianino si percepisce. E se andassimo sull'asse di rotazione, vi rendete immediatamente conto di quanto sia bizzarro questa cosa. Ruota come un'elica, vedete? E siccome un'elica, non mostra fotometria. Pazzesco. Siamo in questa... qui siamo a circa 30.000 km. Ecco, fino al 4 di gennaio era arrivata questa immagine. Poi... dal 4 al 12 di gennaio, siccome adesso siamo in inverno, quindi il Sagittario dove sta dietro il Sole, e quindi anche la New Horizons con ultimature si è collocata dietro il Sole in congiunzione eliaca, quindi era impossibile comunicare. Dopo il 10 la comunicazione è ripresa, ma purtroppo c'è stato un altro problema, lo shutdown negli Stati Uniti, lo sapete benissimo, cioè vuol dire che hanno chiuso tutti gli enti pubblici, compresa la NASA. Lavorava solamente alla esterna la NASA, e perché ho letto e mi dicono che quando chiudono gli enti pubblici chiudono a chiave, cioè non è che puoi entrare neanche dalla finestra, e quindi c'è stato un po' un blackout che si è ripreso solamente in queste ultimissime ore. Siccome ultimature sono due parole, allora il team ha deciso chi si chiamava ultima e chi si chiamava Ture, cioè quello più piccolo, vedete, si chiama Ture, e quello più grande si chiama Ultima. E quando si guarda la forma geometrica, questa è una cosa abbastanza stupefacente, vedete, questo è l'andamento del perimetro. Sembra una roba molto complicata, però il perimetro mostra sia la parte maggiore sia la parte minore quasi perfettamente sferica. Un oggetto piccolo e sferico è strano, gli oggetti piccoli non sono mai sferici, questo è quasi perfettamente sferico. Evidentemente è il modo con cui si è formato che definisce il perché debba essere così stranamente sferico. Un'altra cosa che secondo me è incredibilissima, è questa, guardate, questa è la sovrapposizione tra la silhouette dell'immagine dedotta dalle occultazioni stellari, vi ricordate, e le immagini dirette. Non è una cosa incredibile, sono esattamente identici. Cioè le occultazioni stellari avevano mostrato una dimensione, una forma identica all'originale. È pazzesca questa cosa. Quanto sono stati, diciamo, precisi coloro che hanno misurato i 5 punti di spegnimento progressivo della stella. E una cosa che balza subito all'occhio è che la superficie non è omogenea. Questa è la misura di albedo, cioè di quanto è chiaro e quanto è scuro. Ci sono delle zone effettivamente molto scure, enigmatiche. Perché scure? Scure vuol dire albedo del 2-3%, come se fosse la superficie di una cometa. Però ci sono anche delle zone, specialmente dove ci sono queste infossature con del bianco dentro, dove la luminosità è molto alta, l'albedo arriva al 10-15%. Domanda, lo scuro che cos'è? Seconda domanda, il bianco che cos'è? Certamente sono due cose completamente differenti. Ci piacerebbe tanto capire questa cosa. E allora, a questo punto, ci si mette lo spettrometro Ralph. Ralph è uno spettrometro veramente formidabile. Ci sono due canali. Il canale LASA fa spettri. Il canale MVIC fa immagini filtrate. Cioè, siccome ci sono dei filtri che vanno dal visibile fino all'infrarosso, scegliendo il filtro si può avere un'immagine nel visibile, nel rosso, nel verde, nell'infrarosso, eccetera, eccetera. Immagini o spettri. La camera LoRa invece è una camera di cui vi ho parlato prima, è quella che fa semplicemente immagini monocromatiche. Quindi i colori si possono ottenere da un'immagine monocromatica sommando un'immagine non monocromatica. E allora vedete, qui siamo a 37.000 km di distanza, siamo un'ora e mezza prima del flyby. Cosa fa Ralph con il canale MVIC? Fa un'immagine dove Ultimature risulta clamorosamente rossa. Vedete quanto è rossa? E ci aveva visto bene il telescopio spaziale Hubble. È veramente un oggetto rosso. E dal momento che questa è una misura diretta, vuol dire che questa è una caratteristica fondamentale dell'oggetto. Se sovrapponiamo un'immagine monocromatica con la colorazione, la realtà effettiva è questa. È un oggetto rosso con delle parti più scure e delle parti più chiare. Il rosso viene interpretato, come vi accennavo forse all'inizio, come una superficie che per 4 miliardi di anni non ha mai toccato nessuno, ed essendo fatta da materiali che si complicano con la radiazione cosmica, perché sono dei ghiacci di acqua, dei ghiacci di anidride carbonica, di ossido di carbonio, di azoto e di ammoniaca, pian pianino la colorazione diventa sempre più rossa. E questa è non è ancora un'immagine spettrale, perché l'immagine spettrale ci potrebbe anche dire cosa sono questi oggetti. Le immagini spettrali sono in LASA, ma non sono ancora arrivate, però certamente è una indicazione ulteriore che la antichità, ovvero la completa antichità di questo oggetto, è garantita. Talmente rosso che solo, guardate com'è curioso, solo il polo nord di Caronte, il satellite di Saturno, scusate, il satellite di Plutone, è rosso come Ultimature. E perché è rosso il polo nord di Caronte? Perché se qui ci metto Plutone, Plutone butta del materiale ricco di composti carboniosi sul polo nord di Caronte e lo arrossa. E questo noi sappiamo che cos'è. È materiale carbonioso, polimerizzato e polimerico, che inevitabilmente nel tempo ha assunto questa colorazione. Benissimo, Ultimature ha esattamente questa colorazione, quindi altamente probabile, ma lo vedremo dagli spettri, non adesso perché non sono ancora arrivati, ma quando arriveranno, se questa è l'interpretazione corretta. Si possono anche paragonare in 3D, facendo un po' di, diciamo così, di sforzo, immagini prese, per esempio un po' prima e un po' dopo, vedete, 61.000 km contro circa la metà, cosa succede? Succede che vediamo un po' di più e un po' di meno. E qui vediamo, per esempio, molto bene il collare di congiungimento tra i due oggetti è stranamente la cosa più chiara. Perché deve essere la cosa più chiara? Molto strano. Perché le cose chiare poi sono dentro nelle infossature? Mi viene da pensare, ma magari è semplicemente un brutto pensiero, mi viene da pensare che la cosa più chiara di Cerere è dentro in un cratere, ve lo ricordate? E questo cratere occhiato su Cerere era il punto dove emergeva del ghiaccio profondo, essendoci dell'acqua salata al di sotto della superficie. Che sia ghiaccio questo. E se è ghiaccio, come ha fatto a condensarsi in questa zona qua? La risoluzione non permette, e forse neanche la risoluzione lo permetterebbe, ma ci vuole la spettroscopia che arriverà. Però tutte queste cose sono cose che ci fanno fare delle domande. Siamo a 30.000 chilometri e possiamo quasi essere soddisfatti così. Fortunatamente in queste ultimissime ore è arrivato qualcosa di più. E veramente questo qualcosa di più ci dà un'altra, come dire, un'altra valanga di curiosità. Guardate, è cambiato tutto, vedete? Perché se io sono qua, vedo qualcosa. Se io sono qua, vedo. E non vedo ancora benissimo, perché sono a 6.700 chilometri. 6.700 chilometri vuol dire 7 minuti prima del flyby. Ricordate che andiamo a 14 chilometri al secondo. E comincio a vedere delle cose che non mi sarei aspettato. Per esempio vedo dei piccoli buchini, li vedete? Forse anche qua. Questi piccoli buchini che cosa sono? Bella domanda. Che cosa sono? Potrebbero essere crateri? Forse. Però sono un po' fondi. È chiaro che siamo sul terminatore. Guardatele bene, queste sono immagini fenomenali, appena arrivate. La mia opinione è che siano un po' troppo fondi, un po' troppo regolari per essere crateri, però magari sono crateri. Se fossero crateri bisognerebbe capire chi ha craterizzato, perché qui non c'è nulla che craterizza. Notate anche che la testa della parte piccola ha un po' forse la tendenza a essere craterizzata, forse. C'è questa infossatura di 7 chilometri con dentro le sbavate bianche. C'è questa stranissima cosa, guardatela bene, questa stranissima cosa che cos'è? È un cerchio, sembra un confine di qualcosa. Allora, nella mia mente, questo potrebbe essere, numero uno, una cosa come questa che non si è ancora affondata. Numero due, e qui siamo un po' nella fantapolitica, ma sarebbe più fantascienza. Numero due, se questi sono due corpi che viaggiavano separati e si sono uniti, immaginate di staccarne uno. Cosa vedreste al suo posto? Una cosa di questo tipo, giusto? Quindi può essere che questi fossero tre corpi e che uno, attaccato qua, si sia staccato e se ne sia andato per i fatti suoi. Quindi questo potrebbe essere l'impronta di un terzo incomodo. Sarebbe importante avere immagini ancora più risolte, che arriveranno, sicuramente arriveranno nei prossimi giorni. Alla Stern ha promesso l'inizio di febbraio, quindi anche voi magari sul sito di New Horizons fate mente locale per capire. Tante cose cominciamo a intuirle, tante cose ci viene tanta voglia di capire, e forse avremo la possibilità di farlo. Però ricordiamoci, una cosa molto importante, che Ultima Thule, rispetto a Plutone, è questa cosa qua. Quindi per noi è una cosa piccola piccola, ma Plutone, anche se non è un pianeta, è un pianeta nano. Ultima Thule è un transplutoniano, cioè è un oggetto primordiale. Quindi il fatto che le dimensioni siano così non deve stupirci. E poi, vediamoci, facciamo il paragone con Plutone, ma dovremmo fare un altro paragone, questo è il paragone che conta. Questa è la cometa Churyumov-Gerasimenko, questo invece è Ultima Thule, e Questo è un oggetto tipico della fascia di Kuiper. Questo invece è un oggetto che forse era nella fascia di Kuiper nei primordi e poi è stato sparato verso il sistema solare interno. Se io osservo questo oggetto, che sta in una zona molto stabile naturalmente, devo immaginare che ce ne siano altre centinaia di cose fatte così. Sono dimensioni di 40-50 chilometri. Mi viene in mente, fate anche voi mente locale, mi viene in mente la cometa Hale-Bopp. Nessuno ha mai visto il nucleo. Se avessimo visto il nucleo, era una cosa grande così. Non dico che era così morfologicamente, ma è una cosa grande così. Perché? Perché dalla fascia di Kuiper arrivano le comete. Con la differenza che la Chone-Mauger-Zimenko è una cometa che non è più primordiale, ne ha subiti di tutti i colori sta povera cometa, a furia di girare attorno al Sole. Questa invece è una cometa primordiale, perché il Sole non l'ha mai modificata, è sempre rimasta lì, e per noi è tremendamente importante, perché una cometa primordiale non l'avremmo mai vista. E se non ci andavamo, non l'avremmo mai vista. Quindi abbiamo gli occhi su un oggetto primordiale. Fantastica questa cosa. E i nostri occhi si affosseranno ancora di più. E si affosseranno ancora di più perché quello che vediamo adesso ha questa conformazione qua. A 3500 chilometri, che vuol dire inizio febbraio, se Alan Stern mantiene la promessa, acquisiremo questa nitidezza qua. Quindi arriveremo veramente a vedere dettagli che ci spiegano molto ma molto di più di questo oggetto. E questa è la volontà che abbiamo e anche la speranza che abbiamo. Però a un mese di distanza devo dire che così tante informazioni, così tante informazioni e anche suggestioni mai e poi mai avremmo potuto immaginare di avere. Perché sono due oggetti attaccati? Questo è fonte di discussione, ma qui c'è il modo con cui sono formati i primordi del sistema solare, perché immaginate che inizialmente ci fossero tanti oggetti fatti di ghiaccio, fatti di ghiacci, tanti oggetti che si muovono lenti perché sono lontani dal Sole, e pur muovendosi lenti pian pianino la gravità li fa collidere uno con l'altro. Alla fine, se ne hai 10, se uno collide con l'altro, alla fine ne hai 2. E se ne hai due, uno ruota attorno all'altro. E se qualcosa è rimasto all'esterno, per esempio qualche satellite, questi due sono talmente in equilibrio instabile che il satellite li può disequilibrare. E ora cosa succede? Succede che questi due da satellite l'uno dell'altro diventano un corpo binario. Cioè si attaccano uno con l'altro tranquillamente, e magari, come vi dicevo prima, i corpi erano tre attaccati e uno si è distaccato, eccetera eccetera. Tutte queste cose le stiamo imparando adesso. Il sistema solare si formò in questo modo nella parte più lontana, che è quella ghiacciata. A questo punto Alan Stern, tutti i miracoli che ha fatto, ne deve fare un altro, e lo farà, perché vedete, siamo arrivati qua, ma la batteria al plutonio radioattivo può lavorare fino al 2030. E allora tu hai una macchina in perfetta efficienza che sta andando al di là di ultimature. L'ha promesso alla Stern, e adesso non so neanche chi è il direttore della Bob Space Telescope, ma penso che comincerà questo qua a essere preoccupato, perché alla Stern gli ha già chiesto tempo per osservare se al di là di ultimature c'è qualcosa nella direzione giusta. Vi ricordavo che queste piccole collezioni di rotto sono state molto ben fatte e si è conservato quasi metà dell'idrazina di bordo, degli ugelli. Quindi c'è possibilità di variare un pochettino la rotta. Se viene trovato un oggetto giusto, e vedete che verrà ritrovato, avremo probabilmente attorno al 2020-21 un secondo flyby con un secondo transplutoniano. E questa sarebbe una cosa utilissima, perché mi insegnate che una rondine non fa primavera, ma due rondini sì, però, e quindi osservarne due vorrebbe dire ulteriormente incrementare la nostra conoscenza. Ce n'è tantissime da queste parti, sembrano vicine, ma chiaramente si tratta di milioni di chilometri, però quello giusto vedete che viene trovato, e se viene trovato tra il 2020 e il 2021 ci ritroveremo in questa sala, e state tranquilli che rimarremo ugualmente stupiti. E siccome non ho perso tantissimo tempo, non ci ho messo così tanto tempo, vi ho promesso una piccola cosa che è un flash sull'eclisse dell'altro giorno, per cui lo facciamo. Questo è lo schema dell'eclisse. Vi ricordo che l'eclisse è passata nella parte nord del cono d'ombra della Terra. Vi ricordo anche che l'eclisse è durata poco, perché la Luna era molto grossa, era una al perigeo, cioè la Luna grossa, a differenza del luglio scorso, quando la Luna è passata in centro e la Luna era molto lontana perché era molto piccola, quindi questa è stata una delle eclissi più lunghe di sempre. In cima al campo dei fiori, quando la Luna è eclissata, si vede un cielo fantastico. Questa è un'immagine di Paolo Bardelli. Questa è un'immagine altrettanto fantastica, perché in una singola posa si vede la Luna che non è eclissata, la Luna che si nasconde nell'ombra e poi la Luna che esce e poi tramonta dietro questa cima, vedete? Tramonta qui dietro questa cima e ormai semplicemente in penombra. Queste sono immagini, diciamo, coreografiche. Questa è un'immagine invece dell'entrata nell'ombra. Vedete, qui siamo a Tradate, Danilo Roncato da casa sua ha fatto queste belle immagini. Questa è un'immagine dal mio giardino, vedete, poco prima, durante la totalità, che non è completamente buia perché siamo nella parte alta del cono d'ombra e poi in uscita, però in questo momento qua, anche in questo momento è successo qualcosa di strano. Intanto vi faccio notare come io, a mia memoria, non avevo mai visto una cosa così. Una luna rossa grande al perigeo e una luna rossa più piccola all'apogeo non l'avevo mai vista. Questa è una cosa spettacolare, perché la luna al perigeo e all'apogeo l'ha vista tutti, ma la luna rossa al perigeo e all'apogeo si vede per la prima volta adesso. È successo che poco prima dell'entrata nell'ombra, e questo si vedeva benissimo con il binocolo anche a vista, la luna è apparsa blu. Non so se ve ne siete accorti. Blu. Uno dice, ma come, la luna rossa blu? C'è una spiegazione anche in questo, perché se la luna è passata nella parte alta del cono d'ombra, fate mente locale, i raggi del sole attraversano l'atmosfera della Terra. La parte alta del cono d'ombra è quella più alta dell'atmosfera. E la parte più alta dell'atmosfera, a 30-40 km, è dove c'è lo strato di ozono. I raggi del sole che filtrano attraverso lo strato di ozono filtrano attraverso un gas che blocca il rosso. L'ozono nasconde il rosso e quindi in questa zona, e solo in questo momento, si vede una luna blu. E non è una cosa che solamente l'impressione è nostra, ma l'impressione di chiunque ha fatto osservazioni in un ambiente che era molto pulito. La cosa però più inimmaginabile di questa eclisse è questa. Siamo, vedete, alle 5:41:43, nella parte notturna, diciamo, nascosta, vicino al cratere Grimaldi, c'è un flash. Questo è un meteorite che colpisce la Luna. È incredibile, perché non era mai successo che durante un'eclisse ci fosse un meteorite che colpisse. Quando Lorenzo da Tradate mi ha avvisato di questa cosa, lui è riuscito a fotografarla, mi ha avvisato, gli ho chiesto qual è il momento, 5:41:43, ho guardato tutte le mie, ne ho fatte 400 di immagini, naturalmente non c'era il flash, ovviamente, quella più vicina era a 46, e quindi ho toppato per 3 secondi, non fa niente, è sempre una cosa bellissima da vedere, che hanno visto tantissimi nel mondo, quindi non è un errore della macchina fotografica, perché esattamente in questo momento almeno una cinquantina di persone al mondo hanno visto l'oggetto che ha colpito la Luna. Adesso è già stato chiesto al Reconnaissance Orbiter, la sonda orbitale lunare, di andare a guardare, perché un cratere di 50 o 100 metri sarà formato. Facendo il paragone tra prima e dopo, il cratere dovrebbe essere in qualche modo visibile. Guardate quante cose ci ha offerto questa, che per 10 anni non sarà più un'eclisse così bella. Per 10 anni, sì, e sarà ancora in dicembre, però fra 10 anni, sarà ancora fredda. Ecco, prima di lasciarvi, vi ricordo che noi ci ritroviamo tra meno di un mese, il 19, e parleremo di queste missioni di che stanno in atto adesso, sono due navicelle in orbita, attorno a due asteroidi, e non vi dico naturalmente niente, perché se no vi tolgo un po' la curiosità, però una cosa ve la posso dire. Immaginate che ci sia una persona che parte dal Sudafrica, un'altra che parte dalla Lapponia, nessuno dei due si conosce, sono lontanissime, hanno vissuto in tempi e momenti completamente diversi, si avvicinano, scoprono di essere identici. Sembra una cosa impossibile. Due asteroidi osservati da due navicelle spaziali su due orbite completamente diverse, che sembrano la fotocopia l'una dell'altro. Perché? Chi lo sa? Anche di questo parleremo e vi ringrazio.